As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Time, come al solito siamo live questa sera con Francesco Berilli e Omar Serafini. Grazie a tutti di essere qui. Ciao Alessandro, ciao Corrado P. Ci stavamo preoccupando perché non leggevamo nessun commento, il dubbio è sempre ho messo il link sbagliato. Eccoci qua, quindi attacco solare. Francesco Berilli è per chi l'abbiamo già intervistato su Scientificast, è professore all'Università di Tor Vergata, è stato mio professore un numero di anni spropositato fa, che fa anche...
Non lo dite, va.
Non dico quanti anni, però spropositato sì. Ciao Tiera, fisica computazionale, quindi anche questi sono argomenti estremamente interessanti, però appunto è un fisico solare, studia il sole sia dal tetto dell'università, dove c'hanno tutta una serie di strumentazioni ad hoc, che ovviamente poi da osservatori meno inquinati dal punto di vista atmosferico, è anche accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei e quindi ci racconta, è stato in Antartide a prendere i Great Old Ones di Cthulhu di Lovecraft e quindi c'era di cose da raccontare a voglia che un'ora. Salutiamo Simone Verusca, Jack O'Lantern e Toto T. Eccoci qua. Francesco, sto sole.
Beh, insomma... Non so se vuoi, sì, posso provare a fare mostrare un'immagine, così intanto cominciamo a parlare di un sole che non siamo abituati a vedere.
Aspetta, quello di notte,
dietro, quello di notte, quello quando bisogna andarci, no? Perché non è pericoloso. Sì, sì.
Ciao Claudio, intanto eccoci che stanno connettendo.
Beh, insomma, questo è un bel sole, dai.
Eccolo qua.
Non so se si vede anche il filmato, si vede che ruota.
Sì.
Non siamo abituati a vederlo così pieno di strutture, di dettagli, soprattutto nero, no? Perché appunto è di notte, quindi diciamo che la sua superficie è nera. È un sole che si vede, non so se si intravede qui la lunghezza d'onda, 171 angstrom, quindi è una radiazione estremamente energetica, il che vuol dire che per essere emessa hai bisogno di temperature altissime. Infatti stiamo guardando in realtà la corona del sole, la parte più esterna, è una zona estremamente tenue ma estremamente calda, raggiunge qualche milione di Kelvin, e È una regione tenue, nel senso che tutta la quantità di materia che c'è nella corona praticamente è meno in massa del contenuto dell'Oceano Indiano. Quindi, per capirci, pensiamo a quanto è grande il Sole, che vuol dire veramente che abbiamo una densità estremamente bassa. Però quando lo si vede a queste lunghezze d'onda ci mostra una faccia a cui non siamo abituati e che ci fa capire che non è una semplice, no, palla di idrogeno elio, è qualcosa di estremamente complicato, dinamico, energetico. E parleremo di questo, gli attacchi fotonici del Sole, no?
Sì, beh, perché poi quello è il fatto che poi non ci siano gli scudi, i famosi scudi alla Star Trek, non siano possibili. Perché una delle domande, appunto, che in realtà quando ci siamo scritti prima per capire, la scaletta è una parola sempre forte da usare, però era perché l'altro punto, che in realtà si sa da pochissimo nella storia umana, no? Cosa è che tiene acceso il Sole, oramai è ovvio, no? Però c'è un certo Emanuele Berrilli che ti saluta,
tra le si sa che ha a che fare con me.
Parente
impossibile.
Claudio Vasi, non so se l'avevo già salutato, cioè dicevamo, perché il fatto che adesso per noi è ovvio che il Sole sia in piedi dalle reazioni nucleari non era ovvio per niente fino a forse meno di un secolo fa.
Ma in realtà è incredibile, perché proprio in questi tra un paio d'anni festeggeremo la famosissima, non ce l'ho adesso qui, ma quella foto è bellissima di Hubble, in cui praticamente, usando poi una scoperta che era la LIVIT, quindi un'astrofisica, anche se a quel tempo non si poteva dire che le astrofisiche donne fossero brave,
anatema.
No, insomma, sono storie interessanti queste, poi un giorno se ne può parlare, ma scopre che Andromeda non era una nebulosa, tant'è nell'articolo originale ancora parla della nebulosa di Andromeda, perché Andromeda poteva essere un oggetto all'interno della nostra galassia. E quindi un secolo fa non sapevamo nemmeno che l'universo era composto da galassie, a meno che sapevamo quali fossero poi in qualche modo i processi nucleari che avvenivano all'interno del Sole. Eddington cominciava a capire che aveva a che fare però con la conversione di massa in energia, questo cominciava a capirlo, non era entrato nel dettaglio, ma insomma l'E uguale a MC quadro stava uscendo fuori.
Però appunto quindi da dopo il 15, quindi insomma ce n'è, non abbiamo fatto un secolo. Tra l'altro quella di Hubble forse è meno nota adesso, cioè è meno ricordata adesso, ma forse è più importante come scoperta di quella poi dell'espansione universo per l'epoca, cioè scoprire.
Sì, perché lui mi sembra nel 1924, appunto, andando a studiare le cefeidi che si osservavano nella galassia di Andromeda, riesce a misurarne la distanza e capisce che la distanza è tale per cui l'oggetto era extragalattico, il primo oggetto extragalattico che viene misurato.
E mi sembra che nel 31 queste stelle variabili, no? Scusa.
Cefeidi sono delle stelle variabili molto particolari, perché sono cosiddette
educate.
Sì, nel senso che diciamo che la loro luminosità si può derivare dal loro periodo. E quindi basta fare una misura facile come il periodo per derivare la luminosità. Una volta nota la luminosità, no, non si scambiano più lucciole per lanterne, quindi con la legge, famosissima legge dell'1 su R quadro, quindi che praticamente diluisci l'energia con l'inverso del quadrato della distanza, misuri esattamente la distanza.
Quindi non scambi.
Fece qualche errore all'inizio, sì, insomma. Però ecco, compresi gli errori, capì che l'oggetto era extragalattico. E meno di 10 anni dopo, a quel punto, visto che misurava si è divertito, ne ha guardate un po' di nebulose di quel tipo, perché aveva capito che erano galassie, ha messo su un grafico semplicissimo velocità e distanza e scopre questa cosa terrificante che è l'universo in espansione. Insomma, sì, infatti, è tutto questo meno di 100 anni fa. Cioè ci sono persone vive che sono nate quando non sapevamo come faceva a funzionare il Sole, non sapevamo che vivevamo in un universo molto grande, è incredibile.
E si viveva benissimo comunque.
E sì, si viveva bene, sì. Però non c'erano i vaccini, quindi...
Eh sì, infatti. dopo quella del 17, Stefano Santella e Giulio Giarlo. E però scusa se ti avevo interrotto, poi appunto c'era il problema che non si capiva, per quello poi venivano anche 4.000 anni della Bibbia, perché a parte la Bibbia dici sì, ma sta a fare come può stare acceso, perché anche la
Eh
meccanica
sì, mi scoccia che
quantistica.
c'è questo Emanuele Berrilli che è un biologo, perché mi tocca dire che quella è stata una grande sconfitta dei fisici, che hanno
Ah sì?
fatto una figuraccia con i biologi e con i geologi, che noi adesso li massacriamo, no? Tu lo sai che i fisici si ritengono.
Superiore a
Però,
ogni cosa, sì, questo
eh
è.
sì, perché i fisici di allora, che conoscevano fondamentalmente la termodinamica, gli tornavano, hanno fatto il conto, insomma, se il Sole avesse bruciato carbone, quanto, che età aveva, e più o meno tornavano i 4.000 anni, quindi capisce, no? Ah beh, allora tutto torna con la Bibbia. Geologi e biologi, cioè, guardate che qui ci sono, qualcosa non quadra, perché noi troviamo fossili sulle montagne, questa roba deve avere centinaia di milioni di anni, miliardi di anni, ma com'è possibile che la Terra c'ha, no? Poche migliaia di
4.000
anni?
anni.
Insomma, è stata una brutta. È l'ultima figuraccia che abbiamo fatto con loro, poi basta.
Con loro,
Poi
perché poi di figuracce se ne sono
di
fatte
figuracce li continuiamo a fare,
parecchiate.
però con i geologi ne abbiamo fatte meno, dai.
Sì, ma più che altro si nascondono bene. Salutiamo nel frattempo Angel Gilla, Ciro Postiglione, Angelo Fascella e Emanuele Candua. Candua, tu un giorno mi dirai Emanuele come si pronuncia, scusa, eh. E quindi si arriva alla fusione nucleare, perché poi alla fine appunto il processo non è chimico, nel senso che non si gioca sui livelli elettronici, ma sui livelli del nucleo, quindi milioni di volte più energia. L'altra volta abbiamo parlato con Valerio Formato della radiazione, tra poco ricorre sempre per energia nucleare il disastro di Fukushima, cioè tsunami e incidente alla città. Ecco, c'è anche Valentina, Francesco, eh.
Ciao Valentina. Tra l'altro avete avuto un bel terremoto qualche giorno fa in
Ma
poca
è acqua fresca, signora mia. Sì, no, in
roba, un 7
zona di
ancora.
Fukushima, hanno fatto dei danni, ma insomma, solo qualche ferito lieve. Quello lì, come tu purtroppo ben sai, fosse stato in Italia, avrebbe raso al suolo, penso, mezza nazione. Però è stato lungo, sì, è durato parecchi, almeno un paio di minuti. Poi le percezioni cambiano quando c'è la scossa, perché. Comunque è andato.
Beh, sì, hai parlato della. Ti faccio
Eccoci.
vedere, ecco, no? Perché quando vado nelle scuole mi piace un po' ricordare questi due tipi, perché in fondo è grazie a loro che abbiamo capito come fa il sole, no? Qui c'è scritto: come diamine è possibile che il sole produca questa enorme quantità di
Che sono
potenza, quindi
380
sono
miliardi di miliardi.
sì, di kilowatt, quindi
Sì.
voglio dire, è tanta roba. E insomma, ecco, per capirlo facciamo ricorso a questi due signori. Quello di sinistra è molto più famoso, Albert Einstein. Quello di destra, per i fisici, è più famoso, magari non sempre altrettanto famoso, è George Gamow. E, no, mi piace perché in qualche modo, visto che parliamo di fantascienza, parliamo di, no, di fantasia, di storie, di magia certe volte. E poi scopri che la fisica in realtà è magica, no? Perché E uguale MC quadro trasforma energia in materia, che la stessa, praticamente sono due forme diverse della stessa cosa, che ne so, il concentrato, il pomodoro fresco. L'effetto tunnel è vero che è su scala ovviamente quantistica, estremamente piccola, ma insomma è il fantasma, è l'oggetto che attraversa, no, un muro, una barriera di potenziale.
L'elettrone sta a
E
sinistra, la
quindi,
barriera è quella al centro e lui, vedete che c'è una specie di ombra appunto del fantasma
sì, non so se
sulla.
si intravede, ma
Sì,
questo
si
rappresenta
intravede.
esatto l'elettrone che colpisce la barriera di potenziale, si intravede il suo fantasma che passa. Ecco, senza questi due effetti noi non saremmo in grado di spiegare il funzionamento del Sole. In realtà questi due assieme ci permettono di capire, uno, perché in qualche modo si converte una piccola quantità di materia, di massa, in energia, e la conversione è estremamente efficiente, perché io devo moltiplicare m per un numero che insomma è bello grande, c, la velocità della luce, 300.000 km al secondo. mappa, se dobbiamo lavorare insomma con i metri e così via, viene un numero ancora più grande.
I veri teorici insomma, mettono tutto a uno, si vede che non sei un teorico.
Tutto a uno. No, io sono sperimentale, morbido sperimentale.
Mettiamo tutto a uno e poi vediamo che succede.
Assolutamente. Vabbè, insomma, il numero viene grande, quindi basta poca materia, poca conversione di materia in energia per produrre molta energia. Ma il problema qual è? Il problema è, vabbè, questo poi è un gioco che facciamo dopo. Il problema è questo, è che questa però l'abbiamo fatta a scuola tutti, no? Legge di Coulomb, quindi il modo con cui due cariche si attraggono, si respingono. Beh, se io devo prendere due protoni, che sono due particelle positive tutte e due, e le devo attaccare insieme perché voglio costruire questa nuova forma di idrogeno che si chiama deuterio, li devo attaccare. E quindi la distanza R, che sta a denominatore, chi si ricorda quando andava a scuola, no, che cosa succede?
Se R diventa molto storicamente
piccolo, se R diventa troppo piccolo, esplode questo numero. E quindi il problema è che la probabilità che due protoni si tocchino, quindi alla distanza della loro, no, della loro dimensione, è questo numero qua, 10 alla meno 434, cioè è 0, metteteci 434 zeri, 1 è la probabilità. Cioè, praticamente sei certo di vincere all'Enalotto, al Super Enalotto, perché chiaramente è una cosa molto più semplice. Quindi non succederebbe, non accadrebbe mai. L'unico modo con cui questo avviene è l'effetto tunnel, cioè quel fantasma che vedevamo prima, che è un processo raro, ma spaventosamente meno raro della meccanica classica. E quindi la conversione di energia e questo effetto tunnel ci hanno spiegato come funziona il Sole, ma come dicevi te, questo molto meno di un secolo fa.
Sì, non, è classico, no? Il protone non potrebbe farlo, ma lui non lo sa e quindi si fonde per formare esatto, eli e così via. Tra l'altro tu l'hai messo prima, no? La stella piccola, il Sole, che comunque ci consente di stare tranquilli per un po', perché per citare, ecco, citiamo Rutger Hauer, no? Chi brucia la candela da due parti poi fa il botto subito. Stelle grandi non sono sinonimo di lunga vita.
No, domanda, anzi, no, proprio l'opposto, appunto. In realtà va molto peggio. Se fossimo stati intorno a una stella molto grande, non avremmo avuto il tempo di evolverci, praticamente.
Domanda a tutti e due: attualmente qual è la più grande stella, diciamo, come parlo come dimensioni, attualmente si può dire scoperta, oppure quantomeno non dico visibile, scoperta?
Ecco, c'è spaziato Francesco. Io direi che non è la più grande.
No, infatti, quella è una grande stella. No, guarda, le ho pure viste, ma adesso non vorrei, perché poi ci sono persone che si ricordano tutto, quindi non faccio figuracce. Diciamo che ci sono dei limiti fisici alle dimensioni di una stella, effettivamente. Mm-hmm. Perché se le stelle diventano troppo grandi, quello che accade è che un altro processo buffo, che è la pressione di radiazione, cioè la pressione che l'energia stessa, la luce stessa ha sulla materia, sarebbe talmente intensa da prevenire la formazione stellare. Quindi in realtà non puoi costruire una stella grande a piacere, non puoi prendere la massa che c'è in una galassia e farci un'unica grande stella. Quindi ci sono dei limiti che portano, adesso non ricordo.
Anche perché, sai, se uno fai così,
quando è giovane si ricorda tutte queste cose, ma mi pare che sia il limite intorno ai 100 masse solari, ma non mi ricordo, guarda, esattamente.
Anche perché però poi c'è il limite, diventa buco nero, no? Diventa.
A parte il fatto che poi puoi avere altri problemi, esatto, cioè passi attraverso le varie fasi di collasso, quindi di stella di neutroni o pulsar, buco nero e così via. Però ecco, hai proprio un limite intrinseco che è dato dalla pressione di radiazione in un oggetto statico. Poi in realtà, se l'oggetto sta ruotando, hai il problema delle velocità elevate che rendono instabile diciamo il collasso gravitazionale.
comunque Betelgeuse è quella che doveva morire e che se, ci auguriamo comunque tutti che muoia finché siamo
il prima possibile, perché va vista, deve essere una cosa fenomenale. Sì.
Gliela stiamo tirando come non mai.
Assolutamente.
Arriva fino a Giove, se non ricordo male, come sì. Un'atmosfera molto tenue, ma è grande fino all'orbita di Giove, quindi 5 volte
la distanza. Sì, ma ci sono stelle estremamente più grandi. Ripeto, adesso non ricordo il nome della...
Chiediamolo qui ai chi scopre qual è la stella più grande.
Sì, siamo su Google, basta andare su Google e si scopre.
Nel frattempo c'è una domanda di Stefano Santella: la più grande stella di dimensione, ho detto che sia la più grande come massa. Sì, infatti, perché poi potrebbe essere una stella di generazione successiva che magari sta fondendo i nuclei più pesanti, perché questo è solo l'inizio, no, della storia della fusione. Quando finiamo i protoni, primo botto, no?
Sì, è il primo botto, ma è quello lento, perché in realtà in questa probabilità si è potuto cominciare a capire bene come funzionano le stelle praticamente quando hanno rilasciato le sezioni d'urto dopo la fine della guerra mondiale, quindi alla fine del progetto Manhattan.
Quando
ormai, insomma, quello doveva essere fatto era stato fatto. Quindi quando alla fine degli anni 40, inizio anni 50, sono rilasciate tutte le sezioni d'urto delle principali catene, reazioni termonucleari, si possono inserire nei modelli stellari e quindi si cominciano a fare modelli evolutivi abbastanza precisi nello studio. E quello che accade è che praticamente questo processo iniziale, protone-protone, è estremamente lento, perché l'altro problema è: ok, ma se questo è possibile, perché le stelle non si formano, fanno un grande lampo, convertono tutto quello che c'è da convertire e fine della storia? Beh, perché in realtà appunto le sezioni d'urto sono tali per cui i tempi scala nucleari sono fondamentalmente tempi scala con cui la stella si mette placidamente in quello che si chiama la sequenza principale, cioè è una posizione in un diagramma famosissimo per gli astrofisici che si chiama Hertzsprung-Russell, quindi un diagramma che ci dice quant'è la massa e quant'è la luminosità della stella, luminosità assoluta della stella, durante la combustione dell'idrogeno, perché le stelle passano quasi tutta la loro vita in questa situazione. Tutti i passi successivi, Marco, come dicevi te, sono estremamente più rapidi, perché le velocità sono diverse, perché l'efficienza si riduce moltissimo e quindi molto più rapidamente la stella comincia piano piano a fondere appunto l'elio, poi tutti gli altri, no? Tutti gli altri processi, litio e così via, neon e così via, appunto, fino al ferro.
Perché poi non è più conveniente e quindi lì finisce la storia. Allora, esatto. Dalla regia qui ci dicono Valentina Penza e Tiera Erde, UY scuri o scuti, 1708 raggi solari, e poi Alessandro invece cita Stephenson 218, 2150 raggi solari, che quindi sarebbero, perché 1000 raggi solari è fino a Giove, no? Perché...
Un raggio solare sono appunto 700.000 chilometri, diciamo 1 milione di chilometri, tanto per fare un conto facile, insomma.
E quindi...
Sono 2 miliardi di chilometri, sì, si arriva...
Sono oggetti abbastanza... Infatti anche lì poi ne abbiamo parlato tante volte, no, Omar, sulla questione poi del paradosso di Fermi, che tutte queste stelle poi è difficile che in qualche maniera possano dar vuoto, vita alla vita, appunto, cioè sono tutti oggetti bellissimi, interessanti, ma è difficile che ci siano sia perché
no, la vita la cerchiamo intorno a stelle piccole, G come il Sole, o addirittura il grosso della ricerca si fa sulle nane, cosiddette nane brune, quindi stelle tipo M, quindi oggetti molto tranquilli. In realtà non è detto che siano tranquilli, perché poi l'altro problema del Sole è la sua attività, no? Quindi non è detto che questi oggetti siano oggetti che non hanno dei super flare o delle condizioni che possono poi inibire il processo di formazione della vita, almeno quello
infatti,
complessa.
Infatti, oh, ma non abbiamo fatto, tu ci hai fatto vedere un sacco di immondezza sul Sole, no? Sia Solar Crisis, che ne abbiamo parlato parecchie volte in podcast sul Sole, in realtà, che c'erano.
Beh, a parte i nostri due cavalli di battaglia, perché dai, adesso non ti tirare indietro, per un po' di prenditi un po' di
Io non li conoscevo,
Cioè, beh, i due cavalli di battaglia sono Sunshine e Solar Crisis, no? Che in tutti e due i casi abbiamo, da una parte, perché in Sunshine c'è il sole che si sta spegnendo praticamente, per cui c'è il discorso che c'è questa missione per riattivare il sole con quella famosa bomba nucleare grande come l'isola di Manhattan. Poi, mentre invece in Solar Crisis c'era il discorso quello invece del super flare
Eccoli qua, che
che doveva.
diceva Francesco, sì. Questo è
Perché se...
Sunshine o
Sì,
Solar
che
Crisis, non mi
tanto
ricordo più.
tutto sommato Sunshine è molto bello, molto onirico. Tra l'altro, ha anche un diciamo, ha più di una visione postuma, ovviamente, diciamo, senza l'effetto di sostanze alcoliche, per cui, come si può dire, abbastanza critica, diciamo che
No, è la bomba
ha,
che rende tutto.
sì, no, vabbè, no, in Solar Crisis c'era la bomba che era apparentemente degna di quelle di Dark Star, per intenderci, no? Ma in Solar Crisis tutto sommato questa deriva, diciamo, horror stile Alien, il primo Alien, che non è tutto sommato male. Solar Crisis veramente non per niente passa, attualmente mi pare che detenga tuttora il record come il peggior flop della storia del cinema mondiale,
Vabbè,
praticamente. Era stata
che anche
questa.
De...
No,
No, dico anche The Goar, che comunque è legata all'attività magnetica, poi ne parleremo per la parte del
sì.
clima. Non è che fanta vaccate.
No, ma Solar Crisis, tanto aveva. C'è tanto un cast mega galattico. Tanto è uno dei primi film dove il regista Serafian, che grazie a Dio non ha niente a che fare col sottoscritto, nonostante il cognome, si è rifiutato di firmare. Infatti, ha firmato l'opera finale con Alan Smithee, che è questo pseudonimo che si firmano i registi di Hollywood quando disconoscono l'opera, no?
Ah
Praticamente.
sì? Ah sì, c'è un
Sì.
nome comune di...
Alan, diciamo, si chiama Alan Smithee, che tra l'altro è un acronimo particolare, che se lo acronimi viene fuori una frase, adesso mi sfugge, la ricercherò, vi prometto, ed è uno pseudonimo che quando i registi di Hollywood, vuoi per varie ragioni, vuoi per certe volte perché non sono pagati, vuoi perché il montaggio finale non sia quello confacente a quello che loro avevano alla loro testa, invece che firmarsi con il proprio nome, si firmano con Alan Smithee. Uno di questi casi famosissimi è quella famosa, diciamo, svariando un po', quella famosa versione di Dune di David Lynch che c'è in circolazione su internet e peraltro non è neanche ufficiale, e che affirma Alan Smithee, che c'è dentro un po' di materiale, diciamo, scattato in fase di montaggio del Dune di David Lynch.
Sì, sta su YouTube quello, tra l'altro non è niente male. Dice Catarina che non so se vi conoscete con Francesco, lei è dell'INFN a Frascati, appunto UY Scuti massa 7-10 volte il sole, perché appunto è vero che è molto si pavoneggia nella grandezza, ma la massa non è
Ah, ecco,
eccezionale.
perdonatemi, Alan Smithee, che è scritto Alan Smithee, THEE, è praticamente l'acronimo di Vealias Man.
Ah, ecco. Genio, genio. Dice Tiera che la bomba di Sunshine dovrebbe essere un omaggio al racconto fenice di Clark Ashton Smith, che
Penso che il povero Ashton Smith si stia facendo una serie
rivoltando.
di loop No, Solar Crisis è quella tipica produzione giapponese da nessun budget. Infatti, dopo ne citerò una che mi sono sacrificato per voi, ho visto in questi giorni. Che sono, dal punto di vista tecnico-formale, effetti speciali bellissime perché sono impeccabili. Peccato che a livello di trama sono una cosa veramente insopportabile.
Beh, insomma, quando tu pensi di riaccendere il sole, insomma, tutte queste cose su scala anche planetaria lasciano molto il tempo che trovano. Ecco, io sto sbagliando. Perché non, no, sono scale immense, no? La macchia solare tipica è grande quanto la Terra, giusto, Francesco?
Beh, sì, dipende, insomma, ci sono di piccole, di molto grandi, però insomma sono oggetti belli grandi. Sì.
e c'era appunto il problema delle flare. Io sto svanendo, mo risistemerò il green screen. E c'era il problema appunto delle eruzioni solari e l'effetto che hanno sul clima, perché comunque che il sole abbia nelle sue oscillazioni undecennali e quelle secolari abbia un effetto sul clima, questo è appurato. Poi esattamente come sia è magari ancora più oggetto di dibattito, però la famosa Greenland di Erik il Rosso era verde veramente, non era una, ecco qua io metto un diagramma appunto in cui il nucleo del sole è un terzo grosso modo, dove c'è la parte dove c'è appunto una pressione sufficiente per innescare le reazioni di fusione nucleare, poi c'è la zona radiativa in cui questi fotoni a fatica, no, per essere partoriti ci mettono quanto era 10.000 anni per uscire.
Sì, dipende un po' dal conto che fai, però insomma diciamo che la luce che noi vediamo, che come sappiamo impiega 8 minuti dalla superficie del Sole arrivare a Terra, in realtà ha impiegato decine di migliaia di anni, quindi un numero tra qualche decina di migliaia e 100.000 anni, dipende un po' dal modello che metti dentro, ma insomma questo è l'ordine di grandezza, quindi ci impiegano tanto. Il Sole in realtà ha una densità media che è quella dell'acqua, quindi se uno deve pensare a quanto è no, se uno lo toccasse, ovviamente è un oggetto di gas, quindi non pensiamo a nulla di solido, ma la sua densità media è fondamentalmente la stessa dell'acqua. E ovviamente quando si va in profondità, come dicevi te, si arriva al nucleo, a zone molto più dense, e i fotoni impiegano molto tempo, rimbalzano, se urtano e ci mettono un po' di decine di migliaia di anni a uscire.
Poi c'è la zona convettiva, che è tipo appunto i moti convettivi tipo quelli che sono all'interno della Terra, quelli dell'atmosfera del termosifone essenzialmente, cioè lì è più veloce, e poi è lì che si innesca tutti i processi appunto di interscambio tra campo magnetico, flusso di particelle e poi eruzioni solari e così via. Appunto queste sono le macchie. Ecco, questa forse anche più grande della Terra, parecchio più grande della Terra. Se fosse
sì, ripeto, dipendo. Ci sono quelli che si chiamano i POR, che sono delle macchie molto piccoline, che sono grandi quanto, che so, l'Italia, il Texas, per capirci, un po' di più, insomma, dipende. E poi si arriva a oggetti estremamente estesi, estremamente grandi rispetto anche alla dimensione del Sole. Ma hai detto te, tutta la macchina avviene in quella zona cosiddetta convettiva, quindi nello strato più esterno, dove c'è una specie di, immaginatevi una grande macchina magnetica, si chiama dinamo, diciamo riscalato è la dinamo delle biciclette, ovviamente bisogna cambiare un po' le dimensioni e l'energetica, insomma grosso modo il principio fisico è quello. Quindi il movimento all'interno di campo magnetico con le correnti che sono date dal plasma, dalla materia che è nella stella, creano i campi magnetici. Tutta l'attività che vediamo è dovuta alla regione convettiva. Se non ci fosse quella, il Sole sarebbe un po' come il Sole che immaginava Aristotele, no? Una sfera praticamente perfetta, senza nessun tipo di, no, di struttura superficiale.
Beh, anche lì, finché non si è poi cominciato col telescopio, e non lo fate a casa, mi raccomando, non, anche questa è recentissima. Tutto sommato, la prima flare credo che sia 1830. Quant'è quella di Carrington?
Sì, sono diciamo nel 58, poi nel 72, 800 ovviamente sono stati visti, e quindi è una storia molto recente, incredibile, no? Vabbè, del resto insomma Galileo è di 400 anni fa, quindi per definizione quasi l'esperimento scientifico più vecchio è esattamente l'osservazione delle macchie solari. Uscì un Nature qualche anno fa interessante, in cui c'erano gli esperimenti più antichi, no, dell'uomo. Il più antico in assoluto è lo studio delle macchie solari, perché nasce con Galilei. La cosa interessante è che di questi, diciamo dei tre più antichi, due sono italiani, e quindi Galilei e l'osservatorio vesuviano, che fu costruito sul Vesuvio. Ah, e sì, poi c'è un esperimento
Questa è quello che manca.
Adesso credo che sia l'inizio del Settecento e quindi sono esperimenti che si svolgono da moltissimo tempo. E poi ce n'è uno incredibile di una goccia di pece inglese che sta gocciando, sì, non so da quanto. Centinaia di anni,
100 anni almeno,
sì, c'è sta goccia che sta accadendo, sono queste cose fantastiche.
E quello è il viscosimetro per vedere quant'è la viscosità dei materiali. Sì, sì.
Esatto.
Beh, queste sono cose. Per tornare alla fantascienza, c'è David che cita Clark, che appunto in realtà nel 2010, appunto, sì, la continuazione del 2001. Loro perché si dice che Giove, si diceva, in realtà poi non è tanto così, è una, sì, stella, infatti, mancata, perché se fosse stata molto più grande, però in effetti si potrebbe immaginare una civiltà molto più progredita della nostra che innesca un processo di fusione nucleare in maniera artificiale, che però è un po' diverso da mandare la bomba sul sole per riaccenderlo, insomma la scala è tutta un'altra scala. Però resta il fatto che, insomma, lo studio del Sole, poi c'è tutta questa disciplina dello space weather, no? Delle tempeste solari. Ne avevo parlato con Mirko Piersanti qualche live fa, cioè che poi tutto l'ambiente Sole-Terra appunto è un ambiente, cioè un oggetto.
C'è una connessione fortissima. Se vuoi, è il fatto che poi, insomma. Alcune cose vere gli astrologi pochissime, non l'avevano capito. Adesso, cioè, in realtà,
adesso prendiamo questa clip
ti ricattiamo. No, attento, buono. Cioè, semplicemente, in effetti una connessione, cioè, è fisica, e questa è realmente una connessione fisica, anzi, tra l'altro le cose che fate voi, Marco, quindi come gli NFN e così via, ci sono, in alcuni casi ci sono delle vere e proprie connessioni da superficie a superficie, quindi ci sono degli eventi solari che sono connessi fisicamente con la Terra, quindi particelle che arrivano proprio a Terra. Questo è interessante. La cosa bella è che praticamente tutto questo mondo dello space weather comincia a nascere quando fondamentalmente nasce la tecnologia, no? Gli inglesi hanno il problema che perdono non mi ricordo quante navi perché non gli funzionavano le bussole, perché le bussole devono essere ritarate giornalmente, non capivano bene, mettono su questo grosso osservatorio magnetico vicino Londra, e sono fortunati perché lo fanno poco prima di questo evento di Carrington, appunto. E Carrington vede sta cosa strana, perché mentre guarda il sole poco prima di pranzo, tra l'altro se ti leggi il libro è divertente, perché poco prima di pranzo, no, si accorge che c'è sta macchiolina brillante sul sole. Come cavolo è possibile? Cioè, il sole, come fa a esserci una cosa più brillante del sole stesso? Lo chiamano, oh, è pronto da mangiare, sì, ma io devo vedere, aspetta, mi faccio il disegno, scende giù, torna su, non c'è più niente. E finisce un po' lì, se non altro che poi parlando appunto con i colleghi che studiavano il campo magnetico, scopre che nello stesso momento si era visto questo magnetometro dare un segnale anomalo, e dopo un giorno e mezzo succede il finimondo, perché saltano i telegrafi, tutti gli strumenti vanno fuori scala, insomma c'è per la prima volta questo evento, e quindi cominciano a capire che c'è una connessione fisica tra il Sole e la Terra. E poi l'hai nominato te, è un italiano, è Angelo Secchi, costruisce proprio qui a Roma. Qui a Roma abbiamo un posto bellissimo che è l'osservatorio di Secchi, cioè ancora l'osservatorio magnetico, ovviamente è rimasta solamente la struttura, ma tutta in legno, i chiodi sono in rame, quindi è tutta una struttura fatta apposta per evitare che ci siano degli effetti sui magnetometri, e dove lui costruisce... C'è il telescopio per guardare il sole, il magnetometro, gli strumenti per fare le misure elettriche, sfrutta la connessione, adesso mi pare con Anzio, adesso non ricordo qual era la linea telegrafica tra il Vaticano, mi sembra Anzio, e quindi la sfrutta per misurare le correnti a terra. E quindi fa delle misure eccezionali, è veramente un fisico modernissimo da questo punto di vista.
Sì, tu l'hai chiamato il padre dello space weather, insomma, della space science.
Sì, della space science moderna, perché la descrizione che lui fa di questo evento successivo, mi sembra che sia del 1872, è assolutamente moderna. E la cosa bella è che per la prima volta c'è un effetto globale, perché avevano appena costruito lo chiama il canopo transoceanico, quindi la connessione tra gli Stati Uniti e l'Europa per trasmettere informazioni, e non gli funziona più a causa di un evento solare. Quindi per la prima volta sulla Terra l'uomo sperimenta un effetto globale, ma c'è bisogno della tecnologia, insomma.
Sì, infatti, perché poi l'eruzione solare emette il vento solare ad alta velocità, quindi sono particelle cariche, che essendo particelle cariche che si muovono crea un campo magnetico che arriva e interagisce col campo magnetico terrestre, rimette in moto le cariche sulle linee di comunicazione, i telegrafi e così via, e fa danni. Appunto, i telegrafi, si raccontava, nel Far West, certo, avevano altri problemi, che funzionavano senza corrente, addirittura prendevano la scossa. E poi appunto il cavo transoceanico, tra l'altro, a me ancora fa impressione quello che hai detto tu, cioè che questi nell'Ottocento fossero riusciti a porre un cavo sotto la superficie
del mare. Tanti tentativi, però quello stava funzionando.
Ma poi
mi pare che ogni parola costava $2,000-$3,000, no? Insomma, i costi erano mostruosi, però insomma, se ci pensi, era un modo per connettere gli Stati Uniti e l'Europa in tempo reale. Cioè, se no devono andare in nave, quindi è fantastico, insomma. Poi Omar, io non lo so, ma alla fine la Terra ce l'ha questo famoso scudo, no, alziamo gli scudi magnetici, la Terra ce l'ha. Nella fantascienza, quando nascono gli scudi magnetici? Non lo so, la prima volta che le astronavi sono dotate di scudo, non lo so quando avviene.
No, ma su quello, guarda, bella domanda questa, in effetti. Io la prima volta che... Allora, qui, diciamo, per quanto mi riguarda, che avevo letto era in un libro di Frederick Brown, che era questo assurdo universo, che lì si parlava dei primi, sì, proprio li chiamavano tanto schermi magnetici, ed è il primo esempio del classico sugli scudi della Star Trek, per intenderci. Però non so se c'è qualcosa di antecedente a tutto ciò, sinceramente. Era la prima volta che si sentiva parlare di scudi nella eccezione enciclopedica da fantascienza, ecco.
Perché anche Asimov parlava, appunto, lui descriveva gli scudi come l'antidoto alle bombe nucleari, ma in realtà non è così, no? serve un pianeta per fare uno scudo decente.
No, poi adesso ci sarà il problema, quando si andrà su Marte, di proteggersi o dal sole o da quelli che studiano Marco e i suoi amici, i raggi cosmici, quindi...
Sì. Qualcosa devi morire, di raggi cosmici o solari o galattici. Noi avevamo fatto uno studio, era un topic al team dell'ESA, per vedere se si riusciva a fare un magnete superconduttore, ma lì dovevi estendere le spie del magnete appunto su scala di chilometri, perché appunto lo scudo non c'è, nel senso che se arriva i raggi gamma non li fermi perché sono neutri, quindi quelli arrivano secchi, quindi se devi fare le armi... il laser non lo fermi, e poi appunto le particelle cariche, per fermarle devi avere un campo magnetico intensissimo oppure distanze enormi, che poi è quello che abbiamo sulla Terra. Tu citavi questo libro di questo teorico, che però è un romanzo
questo di Sunfall, abbastanza recente, sì, no. Per cui quello che gli accade descrive, insomma, questi... una storia in cui si mischiano un po' di vite, una fisica solare, lui che è un teorico delle stringhe, che però ha capito che c'è un modo per, adesso non ricordo bene, insomma, per rinnescare, per dare praticamente, per rimettere in moto la dinamo della Terra. Come dicevi te prima, questo processo dinamo non c'è solo nel Sole, c'è anche nella Terra, ovviamente in tutt'altra condizione. Il nucleo della Terra è metallico, ma è sempre mosso da questi moti convettivi che inducono campo magnetico terrestre e che crea i famosi scudi di cui parlavamo con Omar, no? Che proteggono la Terra, in pratica la magnetosfera. Ne avrà parlato Mirko di sicuro, che è un esperto di magnetosfera. Il problema è che se si arrestano a questo processo, ovviamente si spinge il campo magnetico. Senza campo magnetico la Terra è praticamente senza difese, e quindi tutte le particelle, i raggi cosmici o quelli solari arrivano, rimarrebbe solo l'atmosfera a proteggerci, ma non c'è più la deviazione delle particelle verso i poli, insomma, quindi...
Dice Valerio, sai che
Valerio, sei
fantascienza.
perfetto.
Ne avevamo detto proprio nel fuori onda.
Valerio, hai perfettamente ragione.
La leggo, eh. Sai che è fantascienza quando a risolvere la storia è un teorico delle stringhe. Sì, infatti è proprio.
Sì,
Angelo
è
Pasciano l'ha
chiaramente così,
letto
sono.
e dice che non l'ha entusiasmato.
No,
Vabbè.
concordo, non mi ha entusiasmato nemmeno a
Ma
me.
comunque io questa cosa, Francesco, me la sono sempre chiesta. Cioè, sì, è vero che il campo magnetico ci scherma dal vento solare, eccetera, ma noi abbiamo l'atmosfera che comunque è l'equivalente di 10 metri d'acqua, quindi
Assolutamente sì.
non.
Infatti, no, ma infatti ci sono i due processi assieme, come ti dicevo, rimarrebbe l'atmosfera. L'atmosfera in realtà ci protegge dal.
Anche perché poi noi di inversioni di campi magnetici ne abbiamo viste, no, non personalmente, però i geologi di qui sopra ne hanno viste tantissime nel corso della storia della Terra. Quindi, magari se fosse zero, forse il vento solare, dai e dai, come su Marte,
Sì, avrebbe
spazzerebbe
un
via
effetto, esatto,
l'atmosfera.
ci sarebbe un effetto meccanico di rimozione dell'atmosfera. Ma questo libro, Sunfall, innanzitutto sono d'accordo, insomma, non mi ha particolarmente entusiasmato. In alcuni punti è un pochino forzato. Però ecco, inizia proprio con un Neanderthal che praticamente vengono estinti a causa di una inversione del campo magnetico, quindi un periodo in cui la Terra non è protetta dal campo magnetico. Noi abbiamo molti biologi molto bravi da noi, anche a Tor Vergata, e parlando con loro mi hanno detto che praticamente non c'è evidenza diciamo, di una connessione tra l'inversione del campo magnetico e periodi in cui ci sono stati effetti forti su estinzioni di massa. È possibile che qualche effetto lo abbia, questo potrebbe essere, ma se pensi che anche nel caso del Sole ci sono studi che cercano di capire se c'è connessione, per esempio, tra l'aumento di irraggiamento fondamentalmente nell'ultravioletto, e per esempio malattie alle ossa, perché l'ultravioletto serve no, per la vitamina. Cos'è la D, quella che in qualche modo ci aiuta a fissare calcio nelle ossa, e ci sono degli studi che dicono che per esempio nel periodo del minimo di Maunder ci siano stati moltissimi casi in Europa di malattie alle ossa.
Ecco, perché
Insomma.
appunto quello è no, il periodo di Maunder sono queste lunghe variazioni che si sovrappongono al ciclo. Vediamo un po' se riesco a farla vedere. Eccolo qua, no? Questo è il ciclo undecennale ed ecco il minimo di Maunder nel 600. Cioè che il Sole si era andato in ferie, no? Almeno la parte di oscillazione. Questo è il numero di macchie solari e quindi su 11 anni c'è
Vabbè, qui Valentina
aumento.
potrebbe dire tutto. Valentina ormai
Ma infatti
ricostruisce gli
vuole.
ultimi 1.000 anni della storia del Sole, quindi.
Infatti dobbiamo invitarla, cioè, beh, una delle prossime. Allora, qui Manuel dice che è la vitamina D che da provitamina diventa vitamina. Io non so neanche cos'è una provitamina, perché so, come dico tante volte di biologia, non so assolutamente niente. Cioè, però c'era Michele che ci chiedeva se su Marte, come nella serie, ci si mette sottoterra, si vedono le radiazioni. Sì, però ci devi arrivare. Cioè, appunto, in un volo convenzionale ci metti qualche mese, un po' meno di un anno, ma ci metti qualche mese. Quindi, comunque, sei esposto o alle radiazioni galattiche, se sei, che sono tante, se sei al minimo solare. Oppure al rischio appunto di eruzioni solari, perché comunque eruzioni solari e macchie solari sono correlate, se sei al massimo solare, quindi devi in qualche maniera te la devi rischiare. Eccoci Valentina, you got this. Però è chiaro che c'è un effetto sul clima, cioè appunto la Greenland di Arichi Rosso, il vino che facevano in Inghilterra nel periodo premedievale e così via. Era più calda la Terra, che non vuol dire negare poi il riscaldamento globale antropogenico, ma insomma vuol dire pure che c'è un effetto climatologico però non è tanto chiaro poi in effetti.
No, estremamente dibattuto. Cioè, voglio dire, l'effetto ci sta, no? Tra 600 milioni di anni, quindi tra poche settimane, in realtà il Sole, per puri motivi evolutivi, renderà praticamente non possibile la presenza delle piante come le conosciamo sulla Terra. quindi ben prima che il sole, no, esploda, come esploda in realtà, formi una gigante rossa, ben prima noi avremo delle condizioni sulla Terra non più compatibili con la vita come la conosciamo adesso.
E che succede? Quindi, no, questa mi manca completamente. Tra 600 milioni di anni che ci succede?
Più o meno, praticamente come dicevi te, no? Il nucleo del Sole trasforma continuamente protoni in elio. Questa cosa ovviamente continua, cioè se noi andassimo adesso nel nucleo del Sole non troveremo le abbondanze di idrogeno, elio e vari elementi che c'erano all'inizio, perché il Sole è a metà della sua vita, ha passato circa 5 miliardi di anni da quando si è formato. Quindi il nucleo centrale, che tra l'altro non è sottoposto a questi moti convettivi, non viene rimescolato, il materiale rimane lì e quindi si sta consumando. Ecco, questo lento consumarsi fa sì che il Sole lentamente si contragga e aumenti la propria luminosità. Il Sole quando si è formato era circa il 30% più debole di quanto sia adesso, quindi questo lento processo farà sì che tra circa 600 milioni di anni la temperatura, l'irraggiamento del Sole e l'emissione ultraviolette siano incompatibili con i processi della fotosintesi, quella che funziona nelle piante, per cui si ritiene che questo sia il tempo scala su cui le piante come le conosciamo non ci saranno più. Ovviamente è in atto anche il processo evolutivo, no? Biologico, quindi in realtà l'evoluzione andrà e farà quello che dovrà fare. Io non lo so che cosa succederà, ci saranno piante particolari, non lo so che cosa avverrà, non lo sappiamo, però certamente tra 600 milioni di anni questo mondo non potrà esistere così come lo conosciamo noi. E quindi o emigriamo tutti, saremo riusciti a entrare nelle grotte di Marte, avremo terraformato Marte, non lo so che cosa avremo fatto, oppure ci saremo evoluti in modo diverso, oppure ci sarà il Covid 7492 che ci fregherà tutti, non lo so.
Diventeremo tipo i Vorlon, no? Tipo in quella famosa puntata di Babylon 5, dove praticamente c'è il futuro proiettato a un secolo, mille, e per così, un milione di anni, in cui nel pezzettino dedicato a un milione di anni c'era l'umanità che si era evoluta in essere di pura energia praticamente. Tanto c'era, appunto, perché il Sole stava trasformandosi in una gigante rossa.
Gigante rossa, sì, tra l'altro lì era una cosa artificiale, perché appunto avveniva tra 50.000 anni, comunque un tempo veramente breve rispetto alla cosa. Tu, Francesco, mi hai citato, che fa il pari appunto col più recente, il racconto di Fritz Lieber, no? Pelo vero, una pala d'aria.
Sì, questo è un libro che è un racconto, in realtà non è un libro, sono poche pagine di racconto. Provo a ricondividere lo schermo solo un attimo.
Sì, aspetta che allora tolgo questo.
Vabbè, intanto qui avevo messo un po' questa chiacchierata che vi stavo, no, facendo ora. Questo è come siamo adesso, quindi noi siamo in una zona abbastanza tranquilla, qui è la Terra, il Sole è al centro del nostro sistema planetario. Questo non quando il Sole praticamente terminerà di trasformare protoni in elio, dovrà espandersi, insomma ci sarà quella che è il passo successivo, è la situazione di gigante rossa, più o meno tra 5-6 miliardi di anni, e quindi la zona di abitabilità si sarà spostata, no? E qui appunto l'astronave a dire che ce ne saremo andati, ma in realtà appunto ce ne dobbiamo andare prima, ecco, è l'1%, non mi ricordavo questo numero, quindi più o meno ogni 110 milioni di anni il Sole aumenta dell'1% la propria intensità, e quindi praticamente renderà tra circa 600 milioni di anni le condizioni non più compatibili, quelle che conosciamo adesso. Vabbè, questa era appunto la chiacchierata su sì, e Ratman, perché qui il racconto era appunto su che cosa succede sulla Terra, no? Perché visto che eravamo andati nel sistema planetario, ho detto beh, torniamo a Terra adesso e vediamo che cosa modifica il clima sulla Terra. Però appunto, raccontando quello che dicevi te, il racconto praticamente ci dice che cosa accade se noi spengiamo l'interruttore, cioè cosa succede se spengessimo il sole. Lo spengiamo come fosse una lampadina, lo dobbiamo mantenere, perché altrimenti chiaramente se si spegne, c'era un vecchio esercizio di fisica, mi ricordo, no? In cui toglievi il sole e quindi vabbè, avevi uno dopo l'altro i pianeti se ne andavano di modo rettilineo uniforme in base alla situazione, no? Orbitale in cui si trovavano. Ammettiamo che si spenga come una lampadina, quindi il sole rimanga un buco nero, ad esempio. Ecco, quello che avverrebbe è esattamente è questo racconto, un secchio d'aria di Dleiber, dove praticamente è la solita famigliola in cui il papà è un ingegnere o un fisico che lavora alla NASA e così via, quindi capisce le cose come vanno. Lui si rifugia in questa cantina sotto un palazzo, si riempie di strati di coperte, insomma riesce a realizzare una situazione ovviamente protetta dalla temperatura bassissima esterna. In questo caso però il sole, la Terra fu strappata da un buco nero che passava all'interno, o da una stella che passava nel sistema solare. In realtà il settimo grado o l'ottavo grado no, del terremoto del Giappone sarebbe niente se avvenisse una cosa del genere.
Ma saremmo tutti morti, non
saremmo tutti belli che schiattati, però insomma sì. Questa è fantascienza, uno se no
poi anni 50 che... non è che
sì, infatti, quindi, comunque vabbè, si è portato via. La cosa divertente è la descrizione che viene fatta degli attimi successivi, che è abbastanza veritiera, nel senso che in realtà se accadesse una cosa del genere per alcuni giorni noi non ce ne accorgeremmo, no? È come andare verso una notte molto lunga o delle giornate d'inverno. In realtà i primi giorni non percepiremmo il fatto che lentamente comincia a raffreddarsi tutto. Ecco, nel giro di poche settimane, mesi, poi avverrebbe l'irreparabile. Quello che accade è che tu avresti l'atmosfera che inizia praticamente come neve ad andare verso la Terra, e racconta appunto la prima a cadere giù fu l'anidride carbonica, che si trova in fondo, poi si trova l'azoto in cima ed è più facile da prendere, c'è l'ossigeno che è azzurro pallido ed è stato l'ultimo a venire giù come neve. E quindi c'è questo, loro escono con dei secchi, devono attraversare lo strato di anidride carbonica, di azoto, che sono gli strati grossi, arrivano su in alto dove c'è il famoso secchio d'aria, cioè raccolgono l'ossigeno dentro i secchi. Immaginati la situazione, ritornano sotto e lo mettono praticamente a bollire e ributtano ossigeno dentro questa cantina. Sopravvivono un pochino fino a che il gruppo di strafighi americani che c'aveva la base, già hanno capito tutto, avevano costruito insomma sottoterra, li raccolgono e li portano in salvo. E quindi è un'umanità che vive ormai sottoterra. Beh, questo è interessante. Comunque... no, solo una cosa, c'è su YouTube, no, adesso non ricordo, ma si trova facilmente, c'è uno scienziato americano che racconta cosa avverrebbe alla Terra se si spengesse il sole, è molto breve, è fatto molto bene e racconta una cosa corretta. In realtà buona parte della vita che è sottoterra rimarrebbe. Cioè la cosa interessante è che noi concepiamo la vita come la vita complessa, ma in massa il grosso della vita è sottoterra, protetto dalle radiazioni di cui parlavamo prima, dal sole, dall'ultravioletto e così via. Quindi la Terra sarebbe una specie di navicella che viaggia nello spazio trasportando la vita per molti miliardi di anni, il tempo con cui si perderebbe calore, diciamo, dal nucleo centrale.
Sì, perché comunque sottoterra è scaldata appunto dal nucleo centrale, quindi è voglia lì a star caldo. Tanto più che appunto cita Angelo il più recente, Wandering Earth, che vediamo se riesco a farlo vedere io, ma insomma l'avete
visto.
Aspetta,
ti levo lo scelto. Sì.
Essenzialmente c'è il racconto, che è un racconto breve, molto più simpatico. Forse il film è molto fracassone, vero Omar, su Netflix?
Sì, il film
non è brutto, ma insomma...
No, diciamo che quella fantascienza, che tanto adesso i cinesi si stanno buttando in questa tipologia qui, è molto la fantascienza, diciamo, alla come si chiama... Roda Emmerich, per cui molto molto coreografica, molto fracassone, dicevi te.
Ma anche meglio poi... di Emmerich, però, forse.
No, tutto sommato, no. Sì, alla fine della fiera sì. senso che più diciamo che risentono molto, loro si rifanno molto a stereotipi occidentali, per cui anche lì ci piazza dentro la storia d'amore che non c'entra niente, eccetera, eccetera. Che poi tanto Wuthering Heart è a sua volta ispirato a quel racconto giapponese da cui hanno tratto Yusei Gurasu, che era un film degli anni 60 in Giappone, che anche lì c'è la Terra che viene per mezzo di reattori spostata, però poi rimessa in orbita, perché fanno
Ah
anche il
sì,
passaggio
questo
inverso.
mi manca
Allora,
completamente.
Yusei Gurasu, questo cinema, questo film, adesso se avete un attimo di pazienza vi recupero anche l'anno esatto, comunque doveva essere intorno al 63, adesso un attimo che recupero che sostanzialmente era, non so, è stato di gran lunga ispiratore anche sulla stessa missione dell'autore del romanzo di Wuthering Heart. Praticamente lì abbiamo, il caso era un po' diverso in quanto abbiamo che diciamo, sta per arrivare questa sorta di, non si riesce a capire, asteroide, pianeta errante, stella errante, che combinazione sta per incrociare l'orbita della Terra, per cui la Terra andrebbe a sicura distruzione per via dell'impatto. Allora, cosa fanno? Tutte le nazioni della Terra si mettono in comunione per realizzare questi reattori che spostano la Terra da quel poco dall'orbita, in modo tale che questo Gurasu, che poi è un planetoide, la passasse senza problemi, poi la rimettono in orbita, una cosa veramente eccezionale. Dato che però parlavamo dell'epoca d'oro dei Kaiju Eiga, per cui per i film dei mostri, anche lì di botto, a un certo punto, totalmente, in maniera totalmente gratuita, viene evocato dalle viscere dell'Antartide questa sorta di mega tricheco gigante, magma si chiamava, che peraltro nell'edizione americana del film è stato tagliato giustamente perché veramente era infausto come
Proprio alla
mostro.
Boris, mettiamoci un mostrone così de
Sì, no,
botto.
ma allora c'era Tomoyuki Tanaka, che era il produttore, diciamo uno dei padri di Godzilla, comunque il produttore allora capo della Toei, che ormai lo vedeva come una sorta di marchio di fabbrica, per cui tutti i film di fantascienza che realizzava la Toei ci doveva essere per forza il mostro gigante. Marco, ti ricordi Atragon, che c'era Manda, il serpentone, che non c'entrava un cazzo, però l'ha voluto mettere dentro per forza, diciamo, totalmente parlando. Allora, vi do subito il consiglio, perché tra l'altro è bello da vedersi perché è un film notevole, anche a livello di effetti speciali, del 62, e tra l'altro lo trovate in una splendida edizione, fino a settimana scorsa, e lo trovate su Amazon DVD a 8 euro. Vi consiglio di acquistarlo perché il prezzo vale veramente l'opera. Tra l'altro poi è un'edizione molto ben fatta perché l'originale giapponese, per cui diciamo, fatta a elevata qualità, per cui non è ripatta dall'edizione televisiva del film, con la traccia in italiano montata sopra e con alcune ispezioni poi tagliate, edizione italiana, poca roba, ridoppiati. Voi guardatelo perché vale veramente la pena. È un bel film. Se non fosse per Magma, però sarebbe un bel film.
Poi su questi racconti, film, appunto questo di Liber e così via, se sono anni 50, diciamo, gli si permette di più, perché è chiaro che le conoscenze
Ma
scientifiche erano.
però Marco, come ti ripeto, io l'ho fatto per voi, nel senso che l'ho fatto anche per voi. Mi sono sorbito in questi giorni una full immersion notturna in un trittico di film che, ahimè, non fa parte però degli anni 50, però, per cui la cosiddetta Golden Age, no? Per cui
Beh, perché
dove,
ti
se
cosa
vuoi.
ti sei, a cosa ti sei esposto?
Vi faccio un trittico velocemente. Allora, tanto tutti e 3 i film che vi cito adesso, due li potete trovare tranquillamente su Amazon, sempre in DVD, e tanto anche loro in offerta. Uno lo potete recuperare, diciamo, sui canali alternativi, e vi consiglio di recuperare i sottotitoli in italiano fatti da fantaclassici.com, che sono quelli,
Ma se ci dici i
diciamo.
titoli, però, aiuta,
Ah, i
eh.
titoli, allora, il titolo uno, allora, il primo titolo è fantastico perché parliamo, già il titolo si chiama Catastrofe, questo è il titolo in italiano, no? Già il nome è evocativo, no? Film del 74. Tra l'altro il titolo originale giapponese era Le profezie di Nostradamus, per cui qui Marco entriamo proprio nel cabalistico, ed è eccezionale perché praticamente è un film dove la sfiga regna sovrana sul pianeta Terra. Abbiamo il buco dell'ozono che praticamente ormai è ridotto ai minimi termini storici e, per assurdo, e qui reggetevi forte, viene incendiato a causa di un aereo supersonico che, cadendo, precipitando, si impatta contro il buco dell'ozono, perché era un aereo di quelli, come si dice,
Marco, cade nel buco dell'ozono.
Cade nel buco dell'ozono e lo incendia, per cui succede di tutto e di più praticamente, per cui cataclismi, malattie, a un certo punto si incazzano, fanno anche, ma come dire, visto che le spighe non sono mai abbastanza, una guerra nucleare, per cui si distruggono e sostanzialmente praticamente l'umanità viene sterminata. Infatti una delle ultime sequenze è terrificante, perché si vedono questi esseri umani ben fatti, gli effetti speciali sono notevoli. Si vedono questi esseri umani deformi dalle radiazioni, eccetera, eccetera, che abbandonati a se stessi su una spiaggia. Per cui consiglio di vederlo, più che altro perché da un certo lato mi ha ricordato molto, perdonatemi l'ardito parallelismo, un po' a Vermartian, il sopravvissuto, no? Dove al tizio le capitavano di tutti i colori. Ecco, qui all'umanità le capitano di tutti i colori. Per cui l'altro invece titolo che ho visto, questo qui è uscito anche in Italia, si intitola dell'80, è Ultimo Rifugio Antartide, tanto per rimanere in tema anche di uno dei cose. Questo è abbastanza profetico, perché la cosa bella è che il film inizia con un aereo che, combinazione, sta trasportando un virus mutato M88, che, combinazione, l'aereo, per non ben precisate cause, si suppone un attacco terroristico, cade sulle Alpi, diffonde il virus e praticamente, proprio letteralmente, avviene una pandemia a livello prima localizzato, detta anche la influenza italica, perché ovviamente becca subito l'Italia, si diffonde in tutto il mondo e anche lì cosa succede? Praticamente l'umanità viene quasi sterminata. Anche lì cominciamo una serie di conflitti nucleari, perché sai che tutto sommato i giapponesi, se non c'hanno la bomba dentro, qualcosa di nucleare, non sono contenti, e arrivano praticamente anche lì, l'umanità viene sterminata e gli ultimi sopravvissuti dell'umanità si rifugiano tutti in Antartide, in quanto è l'unico posto di tutta la Terra dove non era stato toccato né dalle radiazioni derivate dalla guerra né da questa pandemia. Il titolo invece più interessante che mi sono dovuto subire, che non è inedito in Italia, si chiama Sayonara a Jupiter, per cui arrivederci Giove, giusto Marco? Sayonara, arrivederci Giove.
Eh beh, fino a là,
Che è estremamente interessante perché è un film che dal punto di vista effetti speciali potrebbe, secondo me, è proprio il demoril, dove praticamente le varie case cinematografiche fanno vedere le demo del loro potenziale infatti di effetti speciali, quello è un demorilato, no? E la cosa lì è quello è lisergico, definirlo non fanno dire lisergico, prendete, ritornando a prima, siamo in un futuro poi neanche tanto remoto in cui il sistema solare è stato praticamente quasi tutto colonizzato, però si accorgono che tutta la produzione genetica si basa sul sole, sull'energia solare. A un certo punto però si accorgono che il sole non riesce più a fornire energia solare a sufficienza per sostenere tutta l'umanità. Cosa decidono di fare? Trasformiamo Giove in una seconda stella.
Vabbè, come 2010 appunto, sì.
Esatto, però è dell'84 il film, per cui penso che siamo lì come...
Sta talmente certo lontano punto... che non ci fa niente con Giove in una stella.
Ma lì voglio a spiegare come morale della favola. Il bello è che parallelamente al fatto che fa vedere come fare il tutto, fa vedere cosa comporta sulla Terra dal punto di vista sociale questo, per cui si credono, fanno vedere che si creano nuovi culti, ma è una cosa abbastanza da vederlo. Ho avuto difficoltà a vederlo a un certo punto perché veramente era lisergico. La cosa buffa è che a un certo punto, mentre si pensa di come fare diventare giovane una stella, compare di botto nel sistema solare un buco nero errante. Per cui,
questo torna con il racconto del segretario.
Esatto.
Quindi.
Bravo. A un certo punto succede il buco nero, però errante, no? Perché poi errante, scoprono che è in collisione con la Terra, no, con il Sole, pardon, per cui si rischia di prendere. Allora, a un certo punto cosa fanno? Tutta la tecnologia, tutto il sistema che hanno messo in atto per trasformare Giove in stella, praticamente cosa fanno? Prendono Giove e a mo' di razzo lo buttano dentro il buco nero e lo fanno
Vabbè,
collassare.
è come Gunbuster, come è esattamente come.
Allora, il film è da vedere se non altro per gli effetti speciali, sono veramente belli. Cioè, diciamo che sono a livello delle produzioni occidentali, se non addirittura, secondo me, superiori dell'epoca. Da seguire un po' in impatto, perché, come vi ripeto, io l'ho visto con sottotitoli italiani, tanto sottotitoli ben fatti, perché non sono sottotitoli ufficiali, sono fatti da fan, per cui diciamo un pochino più curati rispetto alla normalità, però. Quello che mi ha fatto ridere è veramente tutta la parte sociologica, cioè praticamente quando fa vedere questi
Beh,
l'umanità
l'aspetto
che va. Sì,
sette culti in
esatto.
Giappone
Praticamente,
andrebbe bene. Ne avevamo parlato in podcast una
sì.
volta, se non
No, ma lì
sbaglio.
immagino Marco su scala globale, perché lì ovviamente fa vedere che non solo il Giappone, ma il resto del mondo. Diciamo che è abbastanza, diciamo, se vuoi, la parte più limitrofa del film diventa, secondo me, la parte più interessante, più originale, per assurdo,
Beh, certo, perché sull'Antartide tu ci sei stato, Francesco, tra l'altro a studiare il sole, tra l'altro tu cerchi di non raccontarlo quasi mai, non so perché, ma dobbiamo fare un puntatone sull'Antartide.
vabbè, il posto è ovviamente fantastico. Sì. In realtà, quando si viveva lì c'era una fase che adesso è diventata usuale, perché a parte le mascherine, tutte le attenzioni su liquidi, no? Prima di andare a mangiare c'erano questi boccioni enormi con cui ti dovevi disinfettare le mani, disinfettarle dopo che avevi mangiato. Se si andava in palestra, ogni oggetto doveva essere pulito con dei salfettini disinfettanti. C'è un'attenzione spasmodica per motivi sanitari, perché chiaramente se accade qualcosa si è in una situazione complicata, no? Può addirittura non essere possibile essere salvati, no? Se si è in una situazione di meteo no, non buono. Ed è un posto in cui praticamente non sopravvive niente, perché le temperature, l'aria secca, l'ultravioletto, insomma, concorrono per rendere il posto effettivamente estremamente pulito. Quindi capisco perché l'Antartide possa essere considerato un ultimo rifugio. Anche se, come sapete, in realtà nella base cilena hanno portato il Covid. I ragazzi non sono stati. Quindi quello che doveva essere l'unico continente ancora non toccato dal Covid non l'è più.
Quindi ci sono stati casi di Covid
Sì,
in Cile,
solo nella
insomma.
base. Ovviamente la distanza che c'è tra una base e l'altra sono migliaia di chilometri, quindi in realtà non c'è connessione alcuna in pratica. Però sì, nella base
Però se la
cilena c'è
cosa
stato.
di John Carpenter ci insegna qualcosa, poi non è detto che poi. Cioè,
Allora si
senti, c'è.
racconta che in realtà il giorno che parte l'ultimo aereo prima della lunga notte antartica. E quindi loro sanno che con la partenza dell'ultimo C-130 loro rimarranno isolati per molti mesi. Per fare una missione di soccorso è qualcosa di complicatissimo, ci si impiegano circa 2 settimane con aerei. L'ultima volta sono dovuti partire gli aerei dal Canada, perché hanno problemi, no? Insomma, meno 80 ghiaccia anche il kerosene. Allora si racconta che alla partenza dell'ultimo C-130 tutte le persone, una trentina di persone che rimangono lì per tutto l'anno antartico, si riuniscono al cinema a vedere la cosa. Che
Ecco, tanto
devo
per
dire?
rimanere.
Io non lo farei, perché io ho
Appunto.
visto la cosa versione 1 quando ero ragazzino,
Quello in bianco e nero era
quello in bianco e
spettacolo.
nero, e insomma avevo 6 anni, 7 anni, lo trasmisero su. Iniziarono, ci fu una. Vabbè, voi siete troppo piccoli, ma insomma ci fu questa. Un mese, non so, dedicato alla fantascienza, sulla Rai, sull'unico canale Rai che c'era negli anni 60. E quindi ricordo, insomma, io ero bambino, cioè avevo 6 anni, 7 anni, ne sono rimasto totalmente affascinato. Quindi il dottor Quatermass, Ultimatum alla Terra, La Cosa, nota come Il Carotone, Il Villaggio dei Dannati. Cioè, ci fu una serie di film assolutamente bellissimi che secondo me hanno, insomma, hanno colpito
la tua infanzia.
A me sicuramente, perché poi sicuramente sì, mi hanno segnato.
C'è Thierry, e poi chiudiamo, che chiede: il racconto di Niven Luna in costante, in cui c'è un enorme solar flare, come di plausibilità? Perché questa è una solar flare talmente elevata che praticamente fa fuori metà dell'emisfero, cioè l'emisfero terrestre di cui era giorno, e quelli di notte poi si trovano a vedere la luce riflessa dalla Luna e poi ad affrontare lo scioglimento di tutto ciò che si poteva sciogliere. Quindi qual è la probabilità che ci sia un'enorme eruzione solare che non dico spazi via metà dell'emisfero, ma insomma che però faccia bei danni?
È molto studiata questa cosa, perché ovviamente la tecnologia è giovanissima. Stavamo dicendo, no, di 400 anni di Galileo, quindi in realtà noi non lo sappiamo che fa il Sole. Lo sappiamo andando a guardare altre stelle di tipo solare e mettendole tutte insieme, un processo che Marco conosci bene, no? Cioè, se io non posso seguire un processo per un tempo lunghissimo, ne guardo tanti simili per un tempo breve e cerco di capire la probabilità che avvengano certe cose. E diciamo è non nulla, quindi effettivamente la possibilità che ci sia un flare estremamente intenso con effetti che sarebbero gravi, questo è possibile. Ovviamente non un'estinzione di massa, perché poi alla fine sembra che non ci sia mai stato nulla di fortemente connesso a questo, però la possibilità di avere un flare estremamente intenso con problematiche, soprattutto col mondo come lo conosciamo noi adesso, gravi, c'è.
Eh sì, perché distruggerebbe tutti i satelliti in orbita geostazionaria, tutti quelli nelle fasce magari più esterne degli elettroni di Van Allen, linee di telecomunicazioni, perché appunto questi fili elettrici sono delle enormi antenne di queste interferenze. No, c'era l'evento dell'89 che si frisse un generatore in Ontario, perché era uno dei più grossi eventi come intensità, non tanto come energia massima quanto come intensità. Quindi non è ovvio che, infatti, poi voglio dire, tutta la parte di space weather che affrontate voi, con cui insomma sta cercando di sensibilizzare le varie autorità, è quello, perché poi non puoi più volare, il GPS non funziona, non c'è più corrente. Ma adesso basta vedere che sta succedendo in Texas, che i furbacchioni si sono staccati dalla rete nazionale perché gli seccava avere la federal regulation. Adesso poveretti stanno congelando.
Esattamente.
Non è che c'è bisogno della flare.
No, la Casa Bianca studia seriamente questa cosa, perché potrebbe innescare un processo, temono molti processi a catena, perché come dicevi te, per esempio i treni, no, come tu sai in Italia i treni adesso sono governati da una serie di controlli su rotaia, ma li stanno cambiando e governati da sistemi GNSS, quindi tipo il GPS o il sistema Galileo europeo e così via. Ecco, se accadrà questo, fermi i treni, fermi l'energia elettrica, fermi le pompe, fermi la società come la conosciamo adesso. Una società contadina di 200 anni fa ne avrebbe avuto sì e no percezione, forse avrebbe avuto delle bellissime aurore, no? Cosa che è accaduta del resto alle latitudini di Roma o di Cuba, ma fine. La nostra società potrebbe andare incontro a problemi seri. Ci vorrebbero decine di anni a rimettere in orbita tutti i satelliti che abbiamo messo su negli ultimi, no? Negli ultimi decenni.
Sì, togliere quelli vecchi, brutti, perché pure l'orbita geostazionaria è bella affollata, e poi rimettere quelli nuovi. Ragazzi, abbiamo passato ampiamente l'ora, io direi che possiamo anche salutare, e tanto Francesco pure te dovrai tornare per la parte d'Antartide, non sfuggirai, soprattutto se hai visto le cose di Lovecraft alle Montagne della Follia, questa è la vera domanda.
No, parleremo dell'Antartide con piacere.
I pentastellati erano, perché appunto erano questi esseri.
I pentastellati, è vero. Non avevo fatto la connessione, ma effettivamente.
Ma sì. Adesso Ragazzi, grazie ancora di essere stati qui con noi. Ringraziamo Francesco e Omar. E ovviamente, come sapete, tutte queste il video, vabbè, sta su YouTube, però poi Omar lo riprende e lo rimette sul blog di Fantascientificast in formato podcast. Quindi lo potete riascoltare e quindi ovviamente ci trovate, appunto. E come al solito, le solite frasi tristi alla YouTube: like, subscribe e share, perché ovviamente queste cose si basano sul passaparola. Dice Valentina, e con questo poi chiudiamo: Francesco che parla dell'Antartide è quasi meglio di Francesco che parla del sole. Ma Francesco parla poco dell'Antartide, non so perché,
No, ne
cosa l'ha
parleremo. Però
scioccato.
fammi concludere in un modo. È il sole che sta causando il global warming? No.
No, 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 quello no.
No,
Sì. Ah,
chiudiamolo
sì.
così perché ne abbiamo parlato, non siamo stati sufficientemente chiari. No, sta avvenendo troppo rapidamente. È molto, molto probabilmente un problema di umano. Il sole
Come
non
tutti i
c'entra niente,
problemi,
come quasi tutti i
sì.
problemi, sì.
Sì, no, su questa scala qui è chiaro che, anche perché poi è legata all'anidride carbonica, non all'energetica, quindi
Esatto, su
non...
scale così, queste variazioni di temperatura, su scale temporali così breve, non possono essere dovute, non sono dovute al sole.
Sì, non... Certo, poi si potrebbero sommare in maniera sinergica appunto alla Omar, cioè che poi arriva pure il mozzolone, eccetera.
Siamo scienziati, quindi non è un'affermazione. Non al 100%, ovviamente no, il processo è estremamente complicato, qui ci vorrebbe un'altra, no, un'altra ora a
Facciamo
parlare solo
un'altra
di clima,
puntata, dai.
un giorno lo faremo, però ecco, diciamo che al momento non c'è nessuna evidenza che sia il sole a produrre il global warming.
E su questo, quindi, state preoccupate, emettete possibilmente poca anidride carbonica. Vi salutiamo,
Esatto.
buon fine settimana e alla prossima. Ciao.
Notte.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi
poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.